Ecco allora, questo certo incontro sulla figura di Gesù Cristo, la parte del credo, quello niceno-costantinopolitano che stiamo ripercorrendo nei suoi vari articoli, proprio sulla figura di Gesù Cristo. E questa sera vedete nel foglio evidenziata la parte che cerchiamo in qualche maniera di trattare insieme. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Le tre parti erano la prima, credo in un solo Signore Gesù Cristo, la seconda per noi uomini, per la nostra salvezza, e questa terza, e di nuovo verrà nella gloria appunto per giudicare vivi e morti e il suo regno non avrà fine. Ecco, stiamo chiudendo nella seconda parte, quella che riguarda il Figlio, quel percorso circolare che, dicevamo prima ancora di Natale, ha quella logica di sali-scendi, o meglio, scendi per salire. Dio scende per accogliere l'uomo e farlo salire a Dio. Ecco, allora è un percorso circolare, come circolare è la nostra vita di ogni anno. Abbiamo appena iniziato un anno nuovo, ogni anno ciascuno di noi ripercorre passi già fatti, ad esempio la liturgia della Chiesa, ma non solo. Ogni anno la nostra vita ripercorre anche proprio i momenti importanti di ciascuno, il compleanno, l'anniversario di matrimonio, alcuni momenti importanti di ciascuno. Ecco, allora questo itinerario circolare si innesta profondamente dentro a questo itinerario circolare del credo, perché ogni anno noi celebriamo i misteri del Signore nostro Gesù Cristo che si incarna e poi lo attendiamo perché Egli verrà nella gloria. Ecco, l'altra volta avevamo concluso parlando dell'ascensione. Ho riportato uno dei capitoletti, degli articoli del Catechismo, che ci fa riassunto. L'essere assiso alla destra del Padre significa l'inaugurazione del regno del Messia. A partire da questo momento gli apostoli sono divenuti testimoni del regno che non avrà fine. Ecco, prima di addentrarci dentro questa parte del credo, vale la pena di soffermarci un istante sul capitolo 8 della lettera ai Romani. Lo trovate all'interno, nel secondo foglio, più o meno verso la fine, dove l'autore della lettera ai Romani dice: ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Ecco, cominciamo proprio da questi primi due versetti, 18 e 19, della lettera ai Romani. Perché quando noi parliamo di attesa del Messia, di questa parousia, parola greca che significa manifestazione del Messia per quello che è, nella storia umana di Gesù Cristo noi abbiamo visto attraverso i veli del mistero la presenza del Messia Salvatore. Anche la risurrezione non ha testimoni reali, diretti. Ci sono i testimoni di quel che è avvenuto, ma non è testimonianza diretta di come è avvenuto. Qualcuno potrebbe dire: noi abbiamo la sindone, ma la sindone non è verità di fede. Quindi possiamo benissimo crederci o non crederci. Nel momento della risurrezione non c'era nessuno. Allora, ecco che per comprendere questa attesa profonda non possiamo dimenticare che le sofferenze del momento presenti non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Per cui nell'attesa del Figlio di Dio che torna è inserita questa manifestazione di gloria che avviene nella nostra vita. Voi sapete che le preghiere eucaristiche, tutte quelle dopo la consacrazione, terminano con la grande dossologia. Doxa vuol dire gloria, glorificazione, no? E sono le parole: per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ecco, dentro quelle parole, al termine della preghiera eucaristica, in cui noi ricordiamo i vivi, in cui noi ricordiamo il Papa, il Vescovo, la Chiesa intera, i defunti, in cui ricordiamo universalmente la Chiesa intera, cioè tutti coloro che ne fanno parte, e non solo, tutti gli uomini e le donne del mondo, raduna coloro che sono dispersi, si dice prima del ricordo dei defunti. Ecco, lì dentro questa dossologia ci presenta la nostra vita inserita nella gloria. La nostra vita è per la gloria. non è per la distruzione, non è per la fine, non è per il peccato. Non è per la distruzione, non è per la fine, non è per il peccato. Sono parole che prendo dalla lettera agli Efesini di Paolo Apostolo. Voi sapete che sui cimiteri più antichi, su quelli moderni un po' meno, c'era una scritta all'ingresso: Resurrecturi, quelli che attendono la resurrezione. Oppure cemiterium è il luogo dove si va a dormire, dove si riposa, non è il luogo della fine, no? Pensate come negli ultimi decenni abbiamo trasformato proprio questi luoghi di attesa. È il luogo dell'attesa, è il luogo del riposo, come senso che la nostra vita non è per la distruzione e non è neppure per il peccato, perché altrimenti lo stesso sacrificio di Gesù Cristo sulla croce non avrebbe portato a niente. Allora noi attendiamo che questa gloria futura si riveli in noi, e questa gloria futura si rivela in noi in due maniere: una durante la vita, attraverso la consapevolezza via via maggiore dell'intervento di Dio, della sua provvidenza nella mia vita, e poi grazie proprio a questo ritorno glorioso del Signore. È inutile ricordarvi gli ultimi capitoli del Vangelo di Matteo, quando verrà il figlio dell'uomo sulla sua gloria, con la sua gloria, raccoglierà davanti a sé tutte le genti e dividerà i capri e le pecore, no? A destra e a sinistra. Avevo fame, mi hai dato da mangiare. Ecco, allora questa gloria del Signore Gesù si manifesta dentro di noi quando il nostro cuore, la nostra vita si apre alla carità fraterna. Ecco, questo è il primo passaggio, no, di questa attesa. La seconda considerazione nasce da quel fatto importante che noi viviamo un già e un non ancora. Mi spiego meglio. Gesù è già venuto. Dicevamo nell'incontro prima di Natale, non è che quest'anno Gesù nasce di nuovo. Non è vero. È nato 2000 anni fa, una volta per tutte, così come una volta per tutte ha patito in croce ed è morto, così come una volta per tutte è risuscitato. Quindi è un già, è un non ancora, perché egli verrà. Ma che cosa attendiamo noi? Come sarà questa sua venuta? Allora, la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. La sua venuta sarà gloriosa e accadrà nel momento in cui i figli di Dio si sono rivelati. Non solo qualcuno, tutti. Quando tutti i figli di Dio saranno rivelati, egli verrà a giudicare i vivi e i morti. Voi pensate che gli apostoli, i primi anni dopo la passione, morte e resurrezione, attendevano imminente il ritorno del Signore. Dicevano: ma non sposarti neanche più, dice San Paolo, tanto arriva il Maestro, ma non stare lì ad avere un negozio, a fare delle cose, lascia, perché sta tornando. Questa attesa del ritorno del Salvatore si è poi dimostrata, per nostra fortuna, essere un pochino più lunga, no? Però ecco, c'era questo desiderio profondo di veder tornare nella gloria al Signore. Ma questo ritorno, questa venuta nella gloria, avverrà solo quando tutti i figli di Dio avranno rivelato in sé la gloria del Signore Gesù Cristo. Ecco, di nuovo verrà. Allora, questa manifestazione circolare, no? Della venuta nuova del Signore, questa manifestazione dentro la nostra vita, questa rivelazione dei figli di Dio. Ecco, questo è l'ambito dentro al quale noi ci muoviamo questa sera. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto diventa ancora più, mi viene da dire, curioso, ma sicuramente interessante. Perché noi sappiamo che se fosse così semplice saremmo già tutti con una bella aureola sulla testa attendendo il ritorno del Signore. Ma vedo il bene che voglio e compio il male che non voglio, San Paolo. Com'è sta storia? Allora dobbiamo tornare un pochino più indietro, dobbiamo tornare al libro della Genesi, e prima ancora della Genesi, quando Dio l'Onnipotente, il Creatore, sceglie di creare il mondo. e nello stesso momento in cui sceglie di creare il mondo, vede davanti a sé l'uomo e la redenzione operata da suo figlio, e presenta alle altre creature, poi casomai andate a cercare sul catechismo questa parte, noi non l'ho citata apposta, presenta alle altre creature questo suo disegno di creazione e di salvezza. A quel punto, dice il catechismo, ma dice anche l'antico catechismo di Pio X, no? Uno degli angeli già presente si ribella e dice: perché un uomo? Perché tuo figlio deve diventare un uomo? Perché non io? Ed ecco allora la nascita del male, che è un male personale, quindi riguarda una creatura particolare, molto particolare, uno degli spiriti angelici che si ribella al Signore, si ribella a questo disegno di salvezza che nel momento della creazione vede già tutta la storia, e la storia dell'uomo, e la storia della salvezza, e quindi diventa inimicus homo, proprio il nemico, l'uomo nemico, no? Colui che tenta in tutte le maniere di scardinarti da questo rapporto privilegiato con Dio attraverso suo figlio. Allora, questi sono le due rotaie, no? Su cui noi viviamo, su cui scorre, no? Il treno del tempo, su cui scorre il treno della nostra vita. Questo desiderio di gloria che ci portiamo dentro nasce proprio da queste due cose, e questa, chiamiamola lotta, continua, no? Vedo il bene che voglio e compio il male che non voglio, lo diceva già Plauto in una tragedia greca, lo ripete poi San Paolo nelle sue lettere, ma è qualcosa che è nel cuore dell'uomo, vedi benissimo che sarebbe bene per una cosa e per il contrario. Allora proseguo nella lettura della lettera ai Romani, no? Al versetto 22 dice, al capitolo 8: sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Il versetto 24 ci ricorda che poiché nella speranza siamo stati salvati. Meravigliosa questa chiusa dell'autore della lettera ai Romani: poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Allora comprendiamo come questa attesa della parusia, del ritorno glorioso del Signore, è dentro questo gemito e sofferenza delle doglie del parto di tutto l'universo. Tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. E questo parto sarà quei cieli nuovi e terra nuova, quella creazione nuova che ci vedrà glorificati insieme al Signore. Essa non è la sola, ma anche noi, e attenzione bene, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. Abbiamo bisogno anche noi di venire alla luce. Se avete ascoltato un po' le prediche di questo tempo di Natale, c'era questo leitmotiv, no? Questo filo conduttore, che era il venire alla luce, il venire alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, dice il prologo di Giovanni. Ecco, questo venire alla luce è qualcosa che è nostro personale, è di tutta la creazione, ma è di tutti i popoli. Allora, egli verrà quando la creazione, il mio io personale, così lo chiamava il Cardinal Saldarini in una bellissima omelia che ricordo perfettamente a memoria, ai funerali di una suora di Santa Caterina qui di Biella, che è stata la sua segretaria per molti e molti anni. Lui diceva: l'io personale di Suor Consolata non muore, e se qualcuno non crede che lei è viva davanti al Signore, prenda la porta ed esca. Bellissima, bellissima, no? Quindi questa rivelazione, questo gemito e sofferenza nelle doglie del parto sono nostre personali, ma sono anche di tutta la creazione e di tutti gli uomini, perché lui tornerà quando tutto questo sarà compiuto. Allora, quando è che sarà compiuto? Quando, più avanti nella lettera ai Romani è detto, tutto il mondo sarà convertito. Per cui noi abbiamo un po' da aspettare, credo, ma attenzione che la conversione però non è che tutti credano la stessa cosa, ma che il cuore dell'uomo si converta al bene. E qui ci sarebbe un enorme capitolo che si apre sui seminaverbi, cioè i semi del verbo di Dio in tutte le culture, nel cuore dell'uomo proprio all'interno. Ma quando tutti gli uomini saranno convertiti al bene, allora tornerà. Perché anche nel giudizio del capitolo 21 di Matteo, pecore e capri, bisogna poi leggere tra le righe quello che c'è scritto. Perché i capri sono messi alla sinistra, sono destinati al fuoco eterno? Non perché non hanno fatto bene, ma nel suo ritorno, quando tutto sarà glorificato, il buon pastore avrà raccolto le pecore, ma i capri saranno fuggiti. Ma non è l'argomento di questa sera, se no poi parto da quel filone lì e non finiamo più, no? Fermiamoci proprio a queste doglie del parto. Da cosa ci accorgiamo che la creazione geme e soffre nelle doglie del parto? La terra stessa non è immobile, ma la terra stessa attraverso i suoi movimenti interni è in continuo partorire nuove terre, nuovi mari, no? Vengono continuamente creati dall'interno del nostro pianeta. Ciascuno di noi è in continuo gemere e soffrire, perché ciascuno di noi ha sempre il desiderio di qualcosa di nuovo. E ve l'avevo già raccontato, i nostri fratelli ebrei, i nostri fratelli maggiori, attendono la prima venuta del Messia, che per loro coinciderà con la venuta gloriosa alla fine dei tempi. Perché? Perché loro attendono un Messia vittorioso, un Messia grande, non sono il popolo prescelto. Attenzione che loro sono il popolo prescelto ancora oggi, perché Dio non manda a quel paese la sua alleanza. Una volta data l'alleanza c'è. Allora forse, dice il cardinal Martini in uno dei suoi libri, le sofferenze del popolo ebraico anticipano quel partorire un popolo nuovo, e così la sofferenza sarà poi tolta definitivamente nel momento in cui si convertiranno a questo ritorno glorioso del Signore. No. Ecco. Sappiamo bene, infatti, allora, che tutti gemiamo nelle doglie del parto. E noi che possediamo la primizia dello Spirito, aspettiamo l'adozione a figli. Salvi siamo salvi. Anche questo è un filo conduttore di tutto il credo. Noi siamo già salvi. Mettiamoci pure il cuore in pace. Siamo salvati, altrimenti il sacrificio di Gesù Cristo non servirebbe a nulla. La sua resurrezione non servirebbe a nulla. Noi siamo già salvi, ma dobbiamo accorgerci di essere figli. Allora ecco questa adozione a figli, seguita dalla redenzione del nostro corpo, poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Bisognerebbe scriverlo sulle porte, metterselo nella fodera dei vestiti, un bigliettino con questa frase: nella speranza noi siamo già stati salvati. Allora, perché continuiamo a vivere da schiavi? Proprio perché quell'inimicus homo, quell'uomo nemico, cerca in tutte le maniere di far naufragare il disegno di Dio. Allora ecco che attendiamo la redenzione e l'adozione a figli, e pian piano la nostra vita diventa di gloria in gloria più simile a quella del Signore Gesù Cristo. Questo è quanto dice il Catechismo di Pio X, no? Poiché ciò che si spera, se visto, non è più speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allora ecco che egli verrà, di nuovo verrà. Quante sono le venute di Dio? Almeno tre, secondo i racconti di Israele. La prima venuta è la venuta della creazione, quando Dio crea il mondo intero, lo Spirito di Dio leggeva sulle acque, Dio passeggiava nel giardino insieme all'uomo e alla donna. La seconda venuta, quella nella carne, l'abbiamo appena celebrata nel Natale, Dio viene a salvarci. La terza venuta, quella nella gloria, quella nella gloria. Ecco, allora a questo punto dobbiamo, come al solito, salire di un gradino e chiederci: questo Gesù, ormai assiso alla destra del Padre, inaugura con la sua ascensione il regno del Messia. Colui che dovevamo attendere è venuto ed è salito al Padre. Ecco allora che lui regna. Gesù Cristo è il re della gloria, è il re dell'universo, è il re della mia vita. Gesù Cristo è Dio. Dirlo così, sembrano delle robe più semplici del mondo, ma il problema grande della fede è tutto lì. Il figlio del falegname di Nazaret è o non è il figlio di Dio? Perché se non lo è, possiamo fare tutte le catechesi che vogliamo, ma la salvezza non c'è. Se è il figlio di Dio, la nostra vita non può più essere come prima, deve cambiare, perché le cose che lui ha detto sono vere. E cioè, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, sono in mezzo a loro. Quindi lui è qui. Lui è qui, presente, in modo misterioso. Per questo non è qui in carne ed ossa, perché la nostra libertà verrebbe meno. Anche qui, all'inizio di questo anno liturgico, nel tempo ordinario che ci preparava all'Avvento, una frase comune era: Dio tiene di più alla nostra libertà che alla nostra salvezza. Dio tiene di più alla nostra libertà. Dove sarebbe la fede? Lo dicevamo prima, quel che si spera, se visto, non è più speranza. Saremmo dei burattini. E invece no, e invece no. Però allora, questo regno di gloria che si è inaugurato nel momento dell'ascensione ha delle caratteristiche. Come regna il Signore Gesù? Il compendio del Catechismo dice: Signore del cosmo e della storia, capo della sua Chiesa, Cristo glorificato, permane misteriosamente sulla terra, dove il suo regno è già presente come germe e inizio nella Chiesa. Ricordo che quando si dice Chiesa non si intende semplicemente la Chiesa come comunemente pensiamo, Papa, Vescovi, preti, laici, no, si intende l'Ecclesia, il raduno dei figli di Dio. Lui regna come germe e inizio in questo raduno, in questa Chiesa. E un giorno ritornerà glorioso. Vieni, Signore Gesù. Ecco, questo modo di regnare, no? Attraverso la sua presenza misteriosa. Dio regna attraverso la sua presenza misteriosa nell'Eucaristia, ma anche in mille altre maniere. Chi siamo noi per mettere dei confini all'amore di Dio? La sua presenza misteriosa eucaristica è reale, è concreta, è Lui. Ma il Signore può scegliere anche altre strade e a noi non interessa. Come si realizzerà questa venuta del Signore nella gloria? Qui si parla di sconvolgimenti cosmici. Il profeta Zaccaria, il profeta Abacuc, il profeta, l'altro che c'è in fondo, Gioele, lo dicono, che a un certo momento vedrete dei segni nel cielo e sulla terra e vi accorgerete che il Signore viene. nessuno ha interpretato queste frasi e non credo ci sia un'interpretazione corretta di queste frasi. Vedremo dei segni, però i segni vanno letti, i segni vanno interpretati. Qual è il segno grande? Il segno grande è che il cuore dell'uomo si volga verso i suoi fratelli e verso Dio. Dopo questo sconvolgimento, perché è uno sconvolgimento, la venuta di Cristo avverrà con il trionfo definitivo di Dio nella parusia e con l'ultimo giudizio. Si compirà così il regno di Dio. Quando questo avviene? Nella vita di ogni uomo al momento della morte. Quando incontriamo il Signore così com'è. Anche qui, altro filone, la paura della morte. È paura, perché ciò che non è ancora sarà, e perché quel che sarà giudicato, che cosa sarà? Pensate forse che il buon Dio abbia davvero un librone con una pagina per nome, dove segna da quando nasciamo le cose? Tranquillamente possiamo anche pensarla così, ma vi ricordo quello che San Giovanni della Croce nel suo cantico spirituale ci dice: alla fine della vita saremo giudicati sull'amore. Caritas Christi urget nos, l'amore di Dio ci spinge, metto un punto di domanda alla fine. Allora, finché la nostra vita non sarà compiuta nell'amore, noi non lo incontreremo in maniera diretta. Il suo giudizio è un giudizio di misericordia, il suo giudizio è un giudizio di pace, il suo giudizio è un giudizio di perdono. Vi ricordo che perdono e misericordia sono due cose diverse. Il perdono, quello che noi andiamo a cercare nella confessione, l'unica cosa che andiamo a cercare, al di là di tante chiacchiere che facciamo, il perdono di Dio, è un cancello che viene messo sulla nostra strada. Quel che è stato non ti colpisce più, non ti raggiunge più. Sant'Agostino faceva l'esempio di cani rabbiosi che cercano di morderti il fondo schiena, ma con questo cancello non ti raggiungono più. Il perdono e la misericordia, la strada nuova aperta davanti a te. Perdono e misericordia. Ecco, il giudizio avverrà nella misericordia, aprendo davanti a te una strada che sarà la strada della vita eterna. Verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Come giudicherà i vivi e i morti? Cristo giudicherà con il potere di Redentore del mondo venuto a salvare gli uomini. I segreti dei cuori saranno svelati, come pure la condotta di ciascuno verso Dio e verso il prossimo. Ogni uomo sarà colmato di vita o dannato per l'eternità a seconda delle sue opere. Così si realizzerà la pienezza di Cristo, nella quale Dio sarà tutto in tutti. E su questo dobbiamo fermarci un attimo. Un tempo nel catechismo si parlava dei novissimi, paradiso, inferno, purgatorio, no? Ecco, questo brano del credo c'entra relativamente con i novissimi, ma se andiamo a vedere il numero 678, no? In linea con i profeti e con Giovanni Battista, Gesù annuncia nella sua predicazione il giudizio finale. Allora saranno messi in luce la condotta di ciascuno e il segreto dei cuori. Cioè, qui il catechismo lo spiega in maniera splendida, allora verrà condannata, che cosa? L'incredulità colpevole. L'incredulità colpevole. Non voglio credere all'evidenza. Non voglio credere all'evidenza che non ha tenuto in alcun conto la grazia offerta da Dio. L'atteggiamento verso il prossimo rivelerà l'accoglienza o il rifiuto della grazia e dell'amore divino. Ogni volta che avete fatto queste cose, uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Quindi quella che chiamiamo dannazione, cioè allontanamento definitivo da Dio, non è neppure causa del giudizio di Dio, ma è la tua scelta. La libertà che dicevamo prima, Dio tiene di più la tua libertà, libertà, Per cui se tu scegli questa incredulità colpevole nella tua vita, cioè non vuoi proprio vedere, non vuoi proprio vedere, vuoi tapparti gli occhi, allora a quel punto non ci sarà altro da fare che allontanarti definitivamente da lui, ma ormai tu saprai che cosa hai perso. A questo punto anche qui si aprono scenari piuttosto interessanti, piuttosto calducci anche, direi, per ciascuno, no? Però l'incredulità colpevole è qualcosa davvero di difficile. Bisogna proprio essere resistenti alla grazia, perché la grazia di Dio non ci chiama una volta sola, ma ogni giorno della nostra vita ci propone un cammino per incontrarlo. E poi prosegue: Cristo è Signore della vita eterna. Il pieno diritto di giudicare definitivamente le opere e i cuori degli uomini appartiene a Lui, perché Lui è il Redentore dell'uomo e ha acquisito questo diritto con la sua croce, a tal punto che il Padre ha rimesso ogni giudizio al Figlio. Ora, Vangelo di Giovanni, il Figlio non è venuto per giudicare, ma per salvare e per donare la vita che è in Lui. È per il rifiuto della grazia nella vita presente che ognuno si giudica già da se stesso. Lo greco, È per il rifiuto della grazia nella vita presente che ognuno si giudica già da se stesso, riceve secondo le sue opere e può anche condannarsi per l'eternità rifiutando lo spirito dell'amore. Ecco allora il primo passaggio a volo, no? Su questo articolo del credo. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Questo regno per noi, non so, forse vi viene in mente la regina Elisabetta, no? Il regno, ma regno è qualcosa di molto più grande, significa essere adottati tutti come re, profeti e sacerdoti. Questa è la dignità che ci viene data in regalo il giorno del battesimo. Noi come cristiani siamo re, profeti e sacerdoti. Profeti chiamati a testimoniare, ad annunciare con la nostra vita la presenza di Dio nel mondo, la presenza di Gesù Cristo nel mondo. Sacerdoti chiamati a celebrare nella nostra vita quotidiana, attraverso i gesti del quotidiano, la presenza di Dio dentro la storia. E re chiamati ad essere capaci di essere signori e padroni della storia, la mia storia, la mia storia. Allora io sono un re, un profeta, un sacerdote quando accolgo questa parola di Dio e la rendo viva dentro il mio cuore. È proprio per questo che dal momento dell'ascensione gli apostoli sono divenuti i testimoni del regno che non ha fine. Torniamo a ragionare, e sono all'articolo 671, a pagina 2 del Catechismo, no? In questa attesa dentro la quale viviamo. Già presente nella sua Chiesa, il regno di Cristo non è tuttavia ancora compiuto con potenza e gloria grande. Questo regno è ancora insidiato dalle potenze inique, anche se esse sono già state vinte in modo radicale dalla Pasqua di Cristo. Fino a che non vi saranno i nuovi cieli e la terra nuova, nei quali la giustizia è la sua dimora, la Chiesa pellegrinante, nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni, porta la figura fugace di questo mondo e vive tra le creature, le quali sono in gemito nel travaglio del parto sino ad ora e attendono la manifestazione dei figli di Dio. Prima dell'ascensione, Gesù ha affermato che non era ancora giunto il momento del regno messianico atteso da Israele, regno che doveva portare a tutti gli uomini l'ordine definitivo della giustizia, dell'amore e della pace. Il tempo presente è, secondo il Signore, il tempo dello spirito e della testimonianza. ma anche un tempo segnato dalla necessità, trovate a mangiare una settimana, e dalla prova del male, che non risparmia la Chiesa e inaugura i combattimenti degli ultimi tempi. È un tempo di attesa e di vigilanza. Questo prima dell'ascensione, dopo l'ascensione, è imminente la venuta di Cristo. Maranatha. Vieni, Signore Gesù. Anche se non spetta a noi conoscere i tempi. Questa venuta può compiersi in qualsiasi momento, anche se essa, per ora, è impedita. Impedita, che non vuol dire c'è qualcosa che la ostacola, è impedita dal fatto che tutti gli uomini non sono ancora convertiti. La venuta del Messia è sospesa in ogni momento della storia al riconoscimento di Lui da parte di tutto Israele. L'Israele di Dio, il popolo di Dio, che noi chiamiamo Ecclesia, il popolo radunato nella Chiesa, diventa nel Vangelo di Giovanni quel bellissimo capitolo: affinché siano uno, ut unum sint, perché tutti siano uno. E San Paolo riprende, ricordatevi il corpo, con un capo e con le membra. Può dire la mano all'occhio, non ho bisogno di te? Lettera ai Corinzi. Attenzione, ognuno ha la sua posizione precisa in questo corpo mistico che è la Chiesa, e questa posizione precisa la scopre nel momento in cui risponde pian piano, con fatica, alla vocazione che il Signore propone. Ma ecco che lì dentro, quando tutti avranno il loro posto e questo corpo mistico sarà uno solo, allora, riconosciuto da tutto Israele, egli verrà. Egli verrà. Qui dice ancora, San Pietro dice agli ebrei di Gerusalemme dopo la Pentecoste: pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione. Ed egli mandi quello che Dio aveva destinato come Messia, cioè Gesù. E si parla di restaurazione di tutte le cose. Restaurazione non è semplicemente turare il buco della gamola nel legno, ma è proprio un ricostruire quei cieli nuovi e quella terra nuova che Gesù è venuto ad annunciare e ha squarciato i cieli. Battesimo di Gesù domenica scorsa, i cieli si aprono, sul Tabor i cieli si aprono, il giorno della Passione, il Venerdì Santo, i cieli si aprono e si apre la terra il giorno della Pasqua. Quindi questi cieli aperti che non si chiudono più, questa terra aperta che non si chiude più, dà un passaggio definitivo tra cielo e terra, ed è un passaggio a doppio senso. Egli viene a salvarci e a prenderci per portarci con Lui. Egli viene a salvarci, viene a prenderci e a portarci con Lui. Finché tutto questo non sarà completo, non verrà. Egli deve essere accolto in cielo fino al tempo della restaurazione di tutte le cose, come ha detto Dio fin dall'antichità. E San Paolo gli fa eco. Se infatti il rifiuto, il loro rifiuto, qui è del popolo messianico, no? Ha segnato la riconciliazione del mondo, quale potrà mai essere la loro riammissione se non una risurrezione dei morti? La partecipazione totale del popolo dell'alleanza alla salvezza, a seguito della partecipazione totale dei pagani, permetterà al popolo di Dio di arrivare alla piena maturità di Cristo, in cui Dio sarà tutto in tutti. Ecco, questo è il cammino. Egli verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e questo regno non avrà fine. Allora c'è da chiedersi a questo punto: perché facciamo così fatica a leggere presente il regno di Dio? Ogni volta che noi preghiamo il Padre nostro diciamo: venga il tuo regno, venga il tuo regno. Ma il regno di Dio dov'è? È già presente? Non c'è ancora? È presente in parte? Dov'è il regno di Dio? là dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo loro. Là dove sarà il pastore ci saranno anche le pecore, ma dice anche, là dove ci saranno i cadaveri, voleranno gli avvoltoi. Ecco, dov'è il regno di Dio? Il regno di Dio non è qualcosa che verrà, per cui noi siamo lì con le mani alzate a dire il regno viene. Il regno è già qui. Dopo la resurrezione, il regno di Dio è già presente. È presente dove si vive con amore la propria vita, è già presente dove si vive in pienezza la propria appartenenza a Gesù Cristo, è presente dove il perdono, la misericordia di Dio sono presenti. Il regno di Dio è già su questa terra, non è completo, a questa completezza manchiamo noi. Benvenuti allora in questo regno di Dio che si va completando pian piano. Innanzitutto dentro la nostra vita. Ed è per questo che la Chiesa, dico una cosa grossa che varrebbe la pena poi di approfondire, ma la dico apposta per, no? Che la Chiesa si occupa dei poveri, degli ultimi, dei miseri, per completare questo regno di Dio. Ma come, non solo perché hanno bisogno, per dare un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli che hanno sete, sì, ma perché? Per completare il regno di Dio. Perché attraverso questi gesti, avevo fame, le opere di misericordia corporale e spirituale, la catechesi di qualche anno fa, no? Attraverso queste opere noi costruiamo, giorno per giorno, passo dopo passo, il regno di Dio in questo nostro mondo. Eccolo, allora, il regno di Dio. Ed è per questo che in molte parti della terra, purtroppo ancora oggi, il martirio non viene meno. Il martirio dei cristiani che sono presenti con il loro Signore e che vivono questa passione cruenta con il loro Signore, sapendo chi è colui a cui vanno incontro, sapendo che nella speranza sono stati salvati, sapendo che dal sangue dei martiri nasce la Chiesa. Questo è un gesto antichissimo, risale probabilmente al 50 dopo Cristo, tanto per capirci, quindi 20 anni dopo la resurrezione e l'ascensione. Dove si fonda una Chiesa? Le ossa dei martiri. Negli altari, di un tempo attualmente non più, se non nelle grandi cattedrali, è inserita una reliquia dei martiri. Proprio perché l'Eucaristia si celebri, no, su questo segno del martirio cruento, su questo segno cruento del fatto che uomini e donne hanno dato la vita per amore di quel Gesù Cristo. Ed è un piccolo segno, evidentemente, ma un segno grande che ci aiuta a comprendere qual è il valore della nostra vita, qual è il valore della nostra vita cristiana. Allora come la mettiamo con la fine del mondo? Perché egli verrà, ma quando? Per fortuna non ci è dato sapere quando tutti gli uomini e tutte le donne saranno convertiti, saranno rivolti, convertire vuol dire volgere lo sguardo al Signore Gesù. Non si tratta di calendari, non si tratta di millenarismi strani. La Chiesa ha sempre condannato il millenarismo, cioè quell'eresia che diceva che per la cattiveria dell'uomo Dio verrà e distruggerà il mondo. Le guerre non sono che il segno che Dio si è stancato del mondo. Dall'altra parte i padri della Chiesa hanno sempre detto che finché un nuovo bambino nasce al mondo, Dio non si stufa di questa nostra terra. Ecco, allora, quando verrà? Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Il credo chiude così. Aspetto. So che questa prima presenza del regno nella mia vita avverrà al momento della mia morte, quando si spalancheranno le porte della luce davanti a ciascuno di noi. Ma so anche che questo definitivo regno di Dio, nella quale ci saranno più incontri che separazioni, avverrà quando il mondo intero sarà convertito al Signore Gesù. Ma questo, per fortuna, non possiamo saperlo, non possiamo dicarlo.
Non so se vuoi dire crescere sulla nostra tragedia. Sarebbe veramente importante finire dei corsi. È legato alla situazione di tutti i mondi. Come la crescita dannata di Cristo?
Quella colpevole incredulità che si diceva, non voglio credere comunque, mi metto una mano sugli occhi e non voglio crederci. Non lo so, adesso provo a telefonare. No, attenzione, perché qui anche il nostro professore di dogmatica, no, diceva, ma l'inferno ha dentro qualcuno o no? Perché quando io sono lì e comincio a intravedere, forse anche soltanto per un po' di timore mi converto. Ma il problema di fondo è un altro, è quando io non voglio vedere, quando io non voglio, perché la mia libertà non viene mai messa in gioco. Se io non voglio, non voglio, e quando poi sarò lì di fronte sarà tardi. Ma non perché sono stato cattivo e allora sarà tardi, perché il mio non volere, neanche se entrasse Gesù Cristo da quella porta, mi permetterebbe di credere, perché è una colpevole incredulità, cioè non voglio, non mi interessa.
Ma quella che si chiama, sembra immediata restituzione, però viene al momento della morte, non al momento della...
Assolutamente, il primo giudizio e poi il giudizio finale, certo. È la fine del mondo, per noi è il momento in cui siamo lunghi distesi, quello è la fine del mondo, ovvio, il mondo va mica avanti per noi, ma la venuta nella gloria, no? Resurretturi, c'era il padre Bonelli, che molti di voi ricordano, che intorno ai santi diceva, e come sarà possibile che le reliquie che abbiamo nella nostra chiesa, nei grandi reliquiari, il giorno della fine del mondo, come troveranno gli altri pezzi? No? Me lo ricordo ancora io nell'85, no? Che diceva queste robe di tutti gli anni, immancabilmente vicino ai santi e alla commemorazione dei fedeli, appunto diceva così, ma quando verrà il Signore, queste ossa come si ricondurranno tutte insieme? No? Dice, e il padre Edoardo gli diceva, voleranno qua e là, no? E poi si incontreranno e toc 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 toc. Non vi dico il commento del padre Bonelli perché non è un commento di fede ed è meglio soprassedere a queste cose, però il giudizio finale sarà poi il giudizio al momento del ritorno del Signore, in cui già il libro di Giobbe diceva, con questa pelle vedrò Dio, le mie ossa vedranno il Salvatore. Per cui non è soltanto una resurrezione e un giudizio fatto su un'anima, ma quest'anima ha un corpo. Altrimenti perché Gesù Cristo sarebbe risorto in corpo e anima?
Con fatti vicini indietro, sì. Qualcosa più che non percepiamo un po' meglio.
Sì.
Con la nostra morte, con il passaggio, ci avviciniamo qua al passaggio, visto che poi il regno di Dio invece
al giudizio.
Aspettare tutto quello che è appena...
il primo passaggio della morte ci inserisce nell'eternità, quindi per fortuna finisce questa cosa terribile che è il tempo che passa, quindi ci inserisce nell'eternità e il giudizio avviene lì, il primo giudizio, per cui saremo giudicati sull'amore e poi alla fine dei tempi saremo tutti riuniti insieme per il grande giudizio finale, e cioè mi sembra forse Gregorio Nazianzeno diceva, per l'accoglienza al grande banchetto che non avrà mai più fine. In questa maniera il passaggio da morte a vita eterna e da vita eterna alla pienezza del regno. Questo è, sono i due passaggi. E allora, davvero, dove è morte la tua vittoria? Dove è morte il tuo pungiglione? Perché vittoria della morte è il peccato, ma la salvezza viene da Dio. Per forza però che ci spaventa questo momento, perché noi siamo immanenti. Noi siamo fatti di carne e ossa, noi siamo parte di questa creazione, ma che cosa sarebbe di questa creazione se il buon Dio non avesse mandato suo figlio nella carne? Saremmo davvero condannati a perdere per sempre questo nostro corpo, mentre invece questo nostro corpo sarà glorificato. Il come gli apostoli hanno fatto un gran pasticcio, perché l'apostolo Pietro dice: gli elementi saranno bruciati e noi andremo incontro al Signore nell'aria. E tu, è un bel dire quando c'è quel brano lì, c'è anche una predica solo, cosa vuol dire, no? Oppure dall'altra parte, questo è Paolo che dice: il Signore ci rapirà con Lui e noi diventeremo leggeri leggeri, dice. Cosa vuol dire? Allora lì tutti i padri della Chiesa, i teologi dicono leggeri nel cuore perché perdonati, va bene, ma non sapeva neanche loro.
Perché siccome dice che nel carne nel sangue per forza
devi trovare la maniera. Ma questa trasformazione, grazie al cielo, io prima o poi la vedrò, non so voi, vedremo a suo tempo, non mi preoccupa minimamente. Perché nella speranza siamo stati salvati. La speranza. Guardate che bella la speranza. Questa speranza di vita eterna. Per questo vi dicevo prima, nella morte ci sono più incontri che separazioni. Perché la storia alle spalle verrà ricondotta a ciascuno. Per cui credo di non sbagliare nel commentare così questo brano del credo: quando arriveremo davanti al Signore ci saranno molti che noi abbiamo conosciuto ad attenderci. Quel bene fatto e non riconosciuto subito, oltre ai nostri cari, ai nostri parenti, amici, ma anche quel bene fatto senza volontà, queste persone ci accoglieranno. Ed è sulla parola di queste persone che verrà fatto il primo giudizio. Sarete giudicati sull'amore. E se arriviamo prima noi, vabbè, a quel punto aspettiamo.
Ci saranno i numerini,
sì, anche lì, non lo so. Però bisogna fare un foglietto così, perché sono passate di persone nel mondo.
L'eternità,
il tempo termina con la vita.
Perché oggettivamente il credo dice per giudicare i vivi e i morti, quindi si lascia intendere che arriva anche un momento in cui ci sono ancora persone vive.
Attenzione, il giudizio finale. Ma il giudizio di cui parlavamo adesso è quello della morte.
Il giudizio
finale, quando verrà, verrà. E se c'è ancora qualcuno di vivo, faccia l'anima sua.
A questo punto dovrebbe ricordare anche.
Addirittura per l'apostolo Giovanni, visto che c'era questa attesa imminente del ritorno, si era letto quel pezzettino del Vangelo, capitolo 22, in cui si dice: se io voglio che non muoia,
sì.
Proprio in questo senso.
Ma è per questo che
no, attenzione, questa è un'interpretazione
di diciamo così, chiunque, e quindi deve passare attraverso.
Non è vero che chiunque ha peccato, chiunque ha il peccato originale, ma non è detto che chiunque abbia peccato. Però la conversione prima della venuta definitiva, questa conversione di tutta l'umanità, dobbiamo poi ancora.
Ancora l'Antico Testamento cita due casi di uomini che dice non è morto, ma è stato.
Beh, Elia, e l'altro non me lo ricordo neanche io. Elia che viene rapito in cielo, no? Per cui assolutamente la conversione completa, ma sono tutte robe più complicate. Pensate a rapire in cielo qualcuno, il carro di fuoco, che gli altri sono morti tutti di spavento.
Per a questo punto quelli che sono vivi al momento del giudizio dovrebbero passare dalla vita nel tempo alla vita eterna per sentire il giudizio.
Già. Ma io non so come sarà, ve lo racconto poi, Ci sono altre domande? No? Giabelle morti, no? Allora, ecco, questa parte conclude gli articoli del credo che riguardano Gesù Cristo. Se vi ricordate, all'inizio abbiamo passato tutti i concili, non il primo incontro che abbiamo fatto insieme, poi il mistero grande dell'incarnazione e quest'oggi questa attesa. Maranatha, vieni Signore Gesù. tante volte non siamo così convinti di dirglielo, vieni ma lasciaci fare le cose che vogliamo. E invece questa venuta è una venuta nel profondo della vita, la sua venuta completa la vita di ciascuno di noi, completa la vita del mondo. Vieni Signore Gesù. Ecco, anche qui è da intendere bene all'interno della nostra preghiera o della nostra fede, questa venuta del Signore, vieni, 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 ma sembra di dire vieni perché non basta di questo mondo, no, questo mondo è salvato, io sono salvato, questo mondo è in cammino verso la salvezza, questo parto che pian piano mette alla luce i figli di Dio, vieni, vieni. E questa sua venuta è una venuta risorta, è una venuta che completa la nostra vita e che rende definitivamente presente il regno di Dio. Ma in questi nostri giorni ci sono dei brandelli di regno di Dio che si manifestano. È solo che, non dico colpevolmente, ma non vogliamo vederle, perché è più facile ascoltare un albero che cade che una foresta che cresce. E non è questione di bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, eh. È questione di visione di fede sulle cose.
In cui c'è anche un vero, per esempio, con il velo di Gesù, cioè il Signore l'ha messo appunto per proteggere il
velo. Il velo è una questione, un mistero anche quello. Gli ebrei attendono ancora oggi il Signore, lo attendono, ma lo attendono con un desiderio che noi non abbiamo neppure lontanamente. Perché loro attendono il Messia, ma visto che attendono il Messia glorioso, il Signore Gesù li accontenta. Loro saranno convertiti definitivamente nel ritorno glorioso del Signore. E così ciò che il loro cuore attende, lo avrà. Ma che cosa attendiamo noi? Adesso faccio la parte semispirituale, non teologica o catechetica, no? Ma il nostro cuore attende ancora qualcosa. Il nostro cuore attende ancora qualcosa o qualcuno, perché se non attendi non desideri, eh? Desideriamo, un tempo si diceva desiderio di cielo, non è che sto bene con i piedi sulla terra, state tranquilli, sto bene qui, ma lo desideriamo ancora questo cielo? Per desiderarlo dobbiamo veramente sentire la bellezza di questo tempo che viene. No? E poi il canto, il mottetto Christus vincit, tempora bona venia, pax Christi venia, regnum Christi venia, vengono tempi buoni, ogni giorno che la storia va avanti è l'inizio di un tempo buono, viene il regno di Dio, viene la pace di Cristo. Lo so che cantarlo è una roba, viverlo è un'altra, e poi se ci guardiamo intorno, no? Però la presenza c'è, allora andiamo a cercarla? Allora davvero diventiamo lettori di questi segni presenti nel mondo e testimoni con la vita di questa bellezza che il Signore è venuto a portarci.